Allora, buongiorno a tutti, penso che possiamo iniziare puntuali, visto che la giornata di oggi è particolarmente intensa. L'introduzione scientifica al convegno la lascio all'amico Bellia, che è membro del gruppo che l'ha organizzato. A me spetta un saluto che vorrei non fosse formale, ma ci desse un po' il senso di questo nostro ritrovarci nei convegni dell'Antico e del Nuovo Testamento che ogni 2 anni si tengono in alternanza con la settimana biblica italiana. Ma visto il tema del nostro convegno sul Nuovo Testamento e origini cristiane, vorrei iniziare con un breve brano della Bibbia, tratto dall'ultimo capitolo della lettera ai Romani, che ci introduce in argomento. Vi raccomando, Fede, nostra sorella, diacono della Chiesa di Cenere, accoglietela nel Signore come si addice ai santi e assistetela in qualunque cosa possa aver bisogno di voi. Anch'essa infatti ha protetto molti e anche me stesso. Salutate Prisca e Aquila, miei collaboratori in Cristo Gesù. Essi per salvarmi hanno rischiato la loro testa, e a non loro soltanto sono grato, ma a tutte le chiese del mondo pagano. Salutate anche la comunità che si riunisce nella loro casa. Salutate il mio amatissimo Epeneto, che è stato il primo a credere in Cristo nella provincia d'Asia. Salutate Maria, che ha faticato molto per voi. Salutate Andronico e Giunia, miei parenti e compagni di prigionia. Sono insigni tra gli apostoli ed erano in Cristo già prima di me. A colui che ha il potere di confermarvi nel mio Vangelo, che annunzia Gesù Cristo, secondo la rivelazione del mistero, avvolto nel silenzio per secoli eterni, ma ora manifestato mediante le scritture dei profeti per ordine dell'Eterno Dio, annunziato a tutte le genti, perché giungano all'obbedienza della fede, a Dio solo che è sapiente, per mezzo di Gesù Cristo, la gloria nei secoli. Amen. Ho scelto questo brano, di cui abbiamo tra l'altro grandi specialisti qui tra di noi, che potrebbero spiegarlo con molto più dettaglio, semplicemente per mettere in luce come il tema che stiamo affrontando non è così ovvio o facile. Questa fede, che ministero, che ruolo aveva nella Chiesa di Cenere? Diaconos, dice il testo paolino, la nuova Cei, come avete visto, io ho cambiato mentre leggevo, furbescamente traduce che è al servizio della Chiesa di Cenere, forse perché è una donna, che mi si voleva evitare di dare anche solo la vaga idea che un diaconos potesse essere di sesso femminile. Però il problema esiste. Prisca e Aquila, synergoi, dice il testo greco di Paolo, che fosse qualcosa di più di collaboratore. E per non parlare di Andronico e Giunia, insigni tra gli apostoli. Anche questo pone un problema. Che cosa intendeva Paolo chiamandoli apostoli? Questa Maria che ha faticato molto per voi, e qui non si pensa che sia una fatica semplicemente nel senso che ha spazzato la casa, che ha preparato la cena, che ha pulito, che ha fatto qualcosa del genere. È chiaro che Paolo dà una fotografia di una comunità dove esistevano ministeri, carismi, al servizio della comunità stessa, che certamente non sono identici a quelli che viviamo noi ora, ma che ne costituiscono comunque il fondamento. Ma mi fermo qua perché questo era solo per far vedere come questi testi pongono per la Chiesa degli interrogativi e delle sfide che i biblisti raccolgono e poi rilanciano alla Chiesa stessa. Per quanto riguarda questi convegni dell'Antico e del Nuovo Testamento, parentesi, qui colgo l'occasione per salutare quello che gli americani chiamerebbero il past president, Don Rinaldo Fabris, che mi ha preceduto per gli ultimi 8 anni alla presidenza dell'ADI, che è qui con noi a ancora di noi siamo tutti molto contenti. Questi convegni, come sapete, sono convegni molto particolari. All'interno del regolamento dell'ABI c'è scritto che l'ABI ha due sezioni, Antico e Nuovo Testamento, poi la visione più ampia, perché l'Antico Testamento comprende l'orientalistica, il Nuovo comprende le origini cristiane, tanto per capirsi, che ogni due anni si tengono questi convegni che sono autonomi secondo lo spirito dell'ABI, il che significa che questi convegni hanno una loro autonomia, una loro auto-organizzazione, un loro modo di procedere libero, e allo stesso tempo sono inseriti nelle attività dell'ABI, ne fanno parte, l'ABI si fa carico dell'organizzazione anche a livello banale, la segreteria è quella dell'ABI, tanto per capirsi, gli organizzatori sono essi stessi membri dell'ABI, eccetera. Però questo crea una situazione di confine, a mio parere, molto felice, e ci permette in questi momenti di lavorare non solo tra abilisti, ma tra abilisti, teologi, storici della Chiesa, patrologi in questo caso, orientalisti nel caso del convegno precedente, anche di provenienza di università non religiose. Ci permette di lavorare insieme anche con persone di altre chiese cristiane o addirittura di nessuna chiesa cristiana. Ci permette cioè di essere molto aperti, e anche questo è lo spirito dell'ABI. Chi di voi ha letto lo statuto si sarà accorto che l'ABI, per statuto, è un organismo che fa parte della Chiesa Cattolica, riconosciuto come tale da essa, secondo lo spirito del Concilio Vaticano II, è una frase che finché sarò presidente citerò continuamente, perché ora va difeso con le unghie e con i denti lo spirito del Vaticano II, ma possono far parte dell'ABI anche persone che non appartengono alla Chiesa Cattolica. Questo lo sapete molto bene. Questo ci permette di essere veramente un ponte tra vari mondi, quello teologico, quello ecclesiale, quello culturale, quello universitario. Il nostro lavoro è dunque interdisciplinare, per certi aspetti anche ecumenico, se si potesse usare questo termine, anche per l'argomento che poi affrontiamo in questo nostro seminario sul Nuovo Testamento, su ministeri, carismi, diaconia. Concludo questa menzione del rapporto con l'ABI dicendo che per noi, come Associazione Biblica Italiana, chi di voi ha letto l'ultimo bollettino pubblicato a marzo, queste cose le avevo già dette, come Associazione Biblica Italiana questi convegni sono il cuore della nostra attività. Questi, la settimana biblica nazionale, che si terrà il prossimo anno, e le pubblicazioni scientifiche. Queste sono le cose che ci stanno più a cuore, che ci qualificano come biblisti italiani. Sono il momento in cui ci confrontiamo sul nostro lavoro e su questo possiamo poi produrre qualcosa di utile per tutti e per la Chiesa intera. Chi mi ha sentito già lunedì, perché questa è la mia seconda introduzione, lunedì c'era l'Antico Testamento, qualcuno di voi è così bravo che ha fatto entrambi i convegni, ma la maggioranza è venuta soltanto per il nuovo, per cui chi mi ha sentito dire già cose simili avrà pazienza e dirà ma questo c'ha le sue fissazioni, ma ognuno ce l'ha, per cui lasciatemi un po' le mie. E volevo richiamare il valore del nostro lavoro come esegeti, quindi rivolgo in particolare a chi è biblista, mi scuseranno tutti gli altri, ma non è per sminuirli, ma qui il cuore della nostra attività è sulla Bibbia. Richiamavo il principio di Proverbi 13, lo ricorderete tutti, la syncatabasis, la condiscendenza di Dio, ovvero il fatto che l'esegesi per la sua stessa natura, al di là dei metodi che essa può usare e di fatto usa, deve avere una dimensione critica e storica. Non voglio parlare del metodo storico-critico, ma di una dimensione critica e storica richiesta dalla necessità stessa dell'incarnazione. La Bibbia è parola incarnata, così come Cristo è parola fatta carne. Il numero 13 del Deuteronomio pone questa analogia che, come poi sapete, è stata sviluppata ulteriormente da Giovanni Paolo II nella lettera dell'aprile del 93 che fa da premessa al documento della Pontificia Commissione Biblica. La cito a memoria, il Papa dice una frase che uso sempre in contesti quando c'è da fare un po' di difesa dell'esegesi: la Chiesa di Cristo attribuisce grande importanza, prende sul serio la serietà dell'incarnazione, prende sul serio la realtà dell'incarnazione, ed è per questa ragione che essa attribuisce grande importanza all'esegesi storico-critica. Cito a memoria, ma non vorrei sbagliare troppo. Ovvero, il nostro modo di fare esegesi è una necessità diretta della fede che noi abbiamo in una parola incarnata, proprio perché è una parola fatta storia e fatta carne. La dimensione critica e anche quella storica sono essenziali. Pensavo al fatto che siamo ad Assisi, voi sapete che Bonaventura fece una sanatio di tutte le biografie di Francesco che esistevano, nel senso che le fece bruciare, rimase solo la sua, quella ufficiale, e soltanto poi dopo, mi pare che Sabatier, che riscoprì per esempio le vite di Tommaso d'Acellano o altri testi ancora che ora sono nelle fonti francescane, e cioè la ricerca critica che ha recuperato una visione autentica, o perlomeno più autentica, di Francesco rispetto alla vulgata ufficiale che era stata diffusa per motivi di coesione dell'ordine, di disciplina ecclesiastica e altre cose ancora. La critica dunque non è negativa, anzi è positiva. Quello che oggi sappiamo di Francesco lo sappiamo non grazie a Bonaventura, ma grazie ai critici moderni che hanno recuperato le fonti antiche. E questo vale allo stesso modo per la Bibbia. La critica non è una cosa di cui aver paura, è anzi il motore stesso del nostro amore per le scritture. E la storia, ancora di più, se la Bibbia è parola di Dio calata nella storia, inserire la Bibbia nella storia è semplicemente di volerla comprendere per quello che essa è. In conclusione devo dire che l'esegesi, se non è più storica, non è più critica, non è più esegesi. E proprio perché storica e critica è teologica, e non ha bisogno di diventare teologica perché lo è già per il fatto stesso che questo è richiesto dalla legge stessa dell'incarnazione. Ed è il terreno su cui grazie a Dio si incontrano credenti e non credenti, perché l'esegesi è comune a entrambi. Il credente ci porterà la sua fede in una Bibbia che è parola di Dio incarnata nella storia. Questo per dire, il nostro lavoro non è tempo perso. Quando ci diranno, ah, ma voi avete spaccato il capitolo 4 su un versetto del Vangelo, non è tempo perso, non lo è mai tempo perso. E questo per me è molto importante. L'ultima cosa, visto che poi il nostro argomento è il Nuovo Testamento e le origini cristiane, le ricadute di questo lavoro sulla vita della Chiesa sono più che evidenti. Quindi il nostro scopo non è quello di fare i dotti per conto loro, ma di offrire all'intera comunità ecclesiale gli strumenti per poter comprendere la parola di Dio, poterla vivere ancora meglio, poterla confrontare con la nostra vita e allo stesso tempo lasciarci noi come esegeti interrogare dalle domande, dalle sfide che ci vengono dal mondo contemporaneo e dalla Chiesa, secondo l'indimenticabile principio di Gaudium et Spes 43-44, per cui il mondo non è una realtà da combattere, ma in realtà è qualcosa con cui la Chiesa ha un dialogo a doppio filo, dà e riceve allo stesso tempo. Per finire, i ringraziamenti anticipati, prima di tutto a chi ha organizzato questi convegni, a Don Giuseppe Bellia che è qui accanto a me, e poi se non dimentico nessuno, alla Marinella Perroni, a Stefano Romanello, poi Giorgio Viossa e Dario Dalilla, che sono i membri del gruppo che ha organizzato con tanto impegno il lavoro che ora stiamo per cominciare. Un grazie di cuore a tutti i relatori che hanno accettato di partecipare a questo convegno, cominciando dal professor Schlosser che sarà il nostro primo relatore. Un grazie a tutti voi, più numerosi del solito. Al convegno dell'Antico Testamento non avevamo più i posti in casa, eravamo quasi 60, anche ora siamo lì, tenete presente che normalmente siamo stati 35, 40, quindi abbiamo battuto molti record, e soprattutto grazie a tutti quelli che sono qui per la prima volta, sia i soci avi sia i non soci, e questo è un segno della vitalità di questi convegni e dell'impegno che gli organizzatori vi hanno messo. Grazie alla segreteria che ha lavorato notevolmente in questi giorni per tappare diverse falle che si erano create grazie alla prenotazione dell'ultimo minuto, a gente che non aveva prenotato, a vari problemi che si sono presentati, per sistemare tutti, e grazie anche alla casa che ci ospita. Il nostro stile in questi convegni, lo sapete, è molto familiare, a nessuno viene chiesto di presentarsi tutto per bene, ben rivestito, parlare in punta di forchetta, poi io sono fiorentino, non mi riuscirei per nemmeno, il nostro modo è un modo franco, molto aperto, quindi sentitevi liberi anche nelle discussioni, di esprimervi secondo il vostro pensiero, non abbiate timori reverenziali o di altro genere. Vi segnalo soltanto che, come ben sapete, l'amico Silvio mette poi tutto su internet, però questo, per essere chiari, è un lavoro suo, questo l'ABI non c'entra. Questo vuol dire che se qualcuno avesse difficoltà di qualunque genere, basta dirlo, e verranno accolte le istanze. Questo per chiarezza, come si fa alla fine, accetto o non accetto i documenti sulla transi. Detto questo, auguro a tutti un buon lavoro e vi ringrazio ancora della vostra presenza.